Siamo adesso in diretta con Laura Carrer per parlare di una sua recente inchiesta su Clearview AI, più in generale, sui sistemi di riconoscimento biometrico, su come si stiano diffondendo, su come si stiano normalizzando. Ciao Laura, bentornata.
Ciao a tutte e tutti.
Sì, tra l'altro appunto vediamo come si stiano normalizzando, vediamo anche come cambino la loro geografia, nel senso, se qualche anno fa, soprattutto agli albori, in qualche modo ormai di anni ne sono passati parecchi, però se in qualche modo agli albori erano strutture interne ai database delle agenzie repressive, dei dipartimenti e via dicendo, stanno diventando prodotti con una scala di intervento, con una scala di potere transnazionale. E appunto, come emerge da questa inchiesta, dalla tua inchiesta, Clearview AI è stata sanzionata dal garante italiano e dai garanti europei, ma non paga e non vuole pagare questa multa. Quindi ti chiederei intanto che cosa caratterizza Clearview AI rispetto ad altri strumenti di riconoscimento facciale e perché è stata multata.
Allora, Clearview AI è nota, diciamo, da almeno dal 2020 e ci ha dato tante informazioni su questa azienda, un'inchiesta del New York Times dell'epoca. E sostanzialmente la particolarità di Clearview AI è che è un'azienda che offre i propri servizi di riconoscimento facciale a per lo più dipartimenti di polizia statunitensi ma anche internazionali e agenzie governative, tra cui ad esempio l'FBI. Sostanzialmente la particolarità rispetto a tutte le altre aziende, perché comunque ce ne sono moltissime ormai nel mondo, è che Clearview ha raccolto miliardi di volti di cittadini non solo europei ma appunto nel mondo, e quindi ha chiaramente un vantaggio competitivo rispetto ad altre aziende molto maggiore viene utilizzato appunto per identificare un sospetto. Praticamente un agente di polizia interroga il sistema di Clearview AI, questo database appunto di miliardi di volti, come abbiamo detto, per cercare una corrispondenza tra l'immagine e questo database, e trova appunto un sospetto. La particolarità appunto è che anche il sospetto chiaramente non ha dato il consenso per essere all'interno di questo database, c'è da fare da sottolineare un particolare, nel senso che noi siamo abituati a pensare che comunque i database di pregiudicati siano nelle mani delle forze dell'ordine, proprio perché appunto pregiudicati, ma in questo caso specifico Clearview AI non si limitava appunto a dare accesso a volti di pregiudicati, ma a miliardi di persone nel mondo, quindi potenzialmente anche di noi due che stiamo parlando adesso, ecco.
Di chiunque avesse messo le proprie immagini, postato le proprie immagini online sostanzialmente, infatti si parla di data scraping e in qualche modo diciamo che forse Clearview AI, da questo punto di vista, dal suo furto, dal suo rastrellamento illegittimo poi di dati dalla rete, può essere anche vista un po' come un antesignano dell'accumulazione originaria che adesso è emersa essere stata fatta dalle intelligenze artificiali generative, dai large language models e via dicendo. Quindi un furto enorme di dati per strutturare la propria architettura e soprattutto per poter garantire una gamma di capacità sorvegliante, di matching biometrico così estesa. Ma abbiamo visto appunto, tra l'altro nella tua inchiesta c'è un pezzettino rispetto sempre alla territorialità dell'intervento di Clearview, perché come dicevi appunto viene utilizzato soprattutto da agenzie governative, repressive, dipartimenti di polizia negli Stati Uniti. C'è un accenno anche a un utilizzo in territorio italiano da parte dell'ambasciata statunitense?
Sì, da un'inchiesta che è stata pubblicata da questo sito statunitense che si chiama Mother Jones proprio all'inizio di questo mese, è emerso come tra i clienti di Clearview AI ci fosse anche un cliente, quindi un agente, diciamo, dell'ambasciata statunitense a Roma, che appunto aveva intrattenuto rapporti con l'azienda per questo servizio. Non abbiamo particolari informazioni più dettagliate, diciamo, al riguardo, però sì, sicuramente ci è parso abbastanza interessante, quindi l'abbiamo citato nell'inchiesta perché appunto non sapevamo nulla di questo utilizzo e ho anche contattato l'ambasciata, ma non abbiamo ricevuto risposta in merito.
Sì, non saranno troppo propensi a divulgare l'utilizzo di un sistema di riconoscimento biometrico sostanzialmente multato anche del garante italiano sul territorio italiano. Sappiamo però, diciamo, i legami, le relazioni di sudditanza sostanziale tra Stati Uniti e Italia. Ma a prescindere da questo, in qualche modo però restando sempre all'interno delle relazioni politiche, Clearview AI nasce in un contesto culturale e politico abbastanza definito, che rimanda a qualcosa di fortissima attualità, ovvero il proliferare delle tecnologie intrinsecamente autoritarie. Ovviamente tutte le tecnologie biometriche hanno una postura, hanno uno sguardo autoritario, gerarchico sull'esistente. Ma nel caso specifico c'è anche, così come per Palantir, così come per Anduril, per le armi autonome, sono tutti strumenti che nascono all'interno di un contesto culturale specifico.
Sì, sì, esatto. Infatti l'inchiesta che stavo citando prima, appunto, di Mother Jones ha gettato un certo tipo di luce anche su, appunto, il fondatore di Clearview AI e il contesto culturale in cui ha fondato l'azienda. Il fondatore è Anton Tutt, che è un immigrato australiano negli Stati Uniti appunto da molto tempo e che sin da quando è arrivato nel paese ha cominciato a intrecciare un po' di rapporti con i neoreazionari della Silicon Valley che poi sono stati utili in qualche modo a far arrivare la tecnologia che lui pensava, quindi quella del sistema di riconoscimento facciale, alle giuste persone secondo la sua opinione. Quindi nel giro di 10 anni più o meno ha sostenuto l'allora candidato Donald Trump, ma tutta una serie di personaggi alquanto particolari, ovviamente appartenenti tutti a provenienza, diciamo, di estrema destra o comunque di quel tipo, e fino ad arrivare a raggiungere quella che è adesso l'agenzia che è tra i maggiori clienti di Clearview AI, che appunto è l'agenzia che si occupa del controllo delle frontiere. Quindi l'agenzia adesso ha un contratto da milioni di dollari proprio per identificare e deportare le persone che secondo il governo non sono immigrati, accettati, ecco, e legali. Dunque questa panoramica che ci ha dato l'inchiesta pubblicata su Mother Jones ci fornisce effettivamente un quadro molto dettagliato di come nascono queste tecnologie e di come si sviluppano, di chi finanzia queste tecnologie e poi di come arrivano a agenzie e a istituzioni molto elevate, chiaramente.
Sì, molto elevate, ma come dire, al di là della scalata, quindi osservando questo fenomeno dalla prospettiva di aziende di questo tipo che vediamo scalino le gerarchie istituzionali e riescano ad arrivare all'interno di gangli centrali dell'amministrazione, è importante osservare anche come plasmino la realtà. Sostanzialmente Clearview ha introdotto un modello di riconoscimento biometrico totale, come ci raccontavi tu, appunto introducendo all'interno dei set di dati persone qualunque, e quindi diventando, proponendosi come un database biometrico universale sostanzialmente, anche se poi ci sono ovviamente ancora per fortuna persone che non caricano le proprie immagini online e di cui Clearview non è in possesso, ma più in generale come abbia plasmato questo concetto, così come Palantir abbia plasmato e stia continuando a plasmare potentemente le strutture di predizione applicata alla repressione, di organizzazione degli eserciti, di organizzazione dei comparti sanitari, perché si stanno estendendo appunto le funzioni e i contratti di Palantir dal repressivo militare intelligence a ogni anfratto, ogni fenomeno della cosa pubblica. Ma è interessante appunto come questo australiano di origine vietnamita che faceva il modello, poi sviluppava app ludiche e via dicendo, sia diventato all'interno di questa incubazione neoreazionaria del Dark Enlightenment, della destra che va al di là della destra alternativa di qualche anno fa, cioè sono delle persone che hanno una visione dell'esistente che mette in discussione la bontà dell'abolizione della schiavitù, per intenderci, cioè sono persone che hanno una visione tecnofeudale dell'esistente e che hanno il potere, hanno raggiunto il potere di plasmare le politiche alle frontiere, perché appunto ICE o Border Patrol utilizzano un'architettura composta di strumenti di riconoscimento biometrico, di strumenti di predizione di quando una persona a bersaglio da deportare possa essere a lavoro e via dicendo. È abbastanza significativo, ecco, secondo me, lo scenario che ci si dipana davanti agli occhi.
Sì, no, certamente, ma diciamo che è un po' anche un mix di momento storico e di evoluzione tecnologica che poi porta a questa situazione. Sicuramente, appunto come scrivo nell'inchiesta, siamo alla fine, alla metà degli anni 10 del 2000 e c'è un'evoluzione tecnologica nel campo delle tecnologie biometriche, per cui queste tecnologie si perfezionano e chiaramente affascinano in qualche modo anche le forze dell'ordine. Ci sono poi delle crescenti necessità investigative che portano a una richiesta di maggiore efficienza da parte delle forze dell'ordine, e dunque, insomma, queste cose quando si incontrano portano allo sviluppo di un mercato inevitabilmente. Infatti, come richiamo anche nell'inchiesta, è proprio nel 2017 che la Polizia di Stato si è dotata di SARI e quindi è lo stesso momento, se vogliamo, in cui vengono fondate sia Clearview AI che poi PMIS anche, ad esempio.
Sì, arrivando appunto a PMIS, visto che appunto oltre a Clearview, di strumenti che offrono determinati servizi, come dicevi, si sono moltiplicati, ma nello specifico Così un aspetto interessante è quella diffusione di questo potere sorvegliante non all'interno della classica gerarchia della sorveglianza, quindi dall'alto verso il basso, da una struttura governativa ad esempio a segmenti di popolazione, bensì orizzontale, c'è una diffusione orizzontale di queste tecnologie tra pari fino al 2020. Clearview offriva i suoi servizi anche a compagnie private. Adesso entra in scena appunto da diverso tempo la polacca PMIS, che è un portale utilizzabile da chiunque, e questo ci ricorda anche la relazione tra tecnologie di sorveglianza e un altro elemento di cui ti sei occupata in altre inchieste, come gli stalkerware.
Sì, esatto. Diciamo che se di Clearview AI ci deve preoccupare il fatto che venga utilizzato senza troppa trasparenza dalle polizie di quasi tutto il mondo e che appunto una volta multato dal garante privacy non sia raggiungibile perché non ha una sede legale in Europa, invece di PMIS sicuramente ci deve importare il fatto che è diventato una sorta di alternativa a uno strumento che appunto prima era di appannaggio unico delle forze dell'ordine. Quindi PMIS è orientato di fatto al pubblico, quindi a tutti i cittadini, a tutti noi, a tutti gli utenti, e dietro un pagamento veramente contenuto permette a una persona di identificare chiunque sostanzialmente. È molto nebuloso il modo in cui si definisce. Noi sappiamo che fornisce questo sistema, o almeno questo è quello che dice nel proprio sito, per permettere alle persone di gestire la propria presenza online, quindi in sostanza di dire: ok, la mia foto voglio sapere dov'è, voglio sapere in quali siti internet è, una volta che la trovo poi la riesco a rimuovere online. Ma di fatto poi nella pratica è molto più semplice immaginare che appunto questo servizio sia utilizzato per spiare qualcun altro, per identificare qualcun altro. E è veramente molto semplice appunto utilizzarlo per fare qualche ricerca nella vita di altre persone. E dal mio punto di vista quindi è anche un po' assurdo il fatto che il nostro garante privacy si sia concentrato su un'azienda come Clearview AI e basta, nel senso che il mercato ormai è veramente, come dicevi, molto popolato da moltissimi servizi simili.
Sì, tra l'altro appunto mi viene in mente all'interno di questa diffusione come PMIS, al di là appunto dell'escamotage narrativo, autonarrativo, di raccontarsi come un sistema per osservare la tua esposizione online, sia qualcosa che, se lo immaginiamo in termini concreti, una persona entra in un bar, vuole capire chi è la persona che è seduta al bancone, fa una foto senza farsi beccare, la carica sul sistema di PMIS e ottiene accesso alla vita online di questa persona, sostanzialmente quantomeno ai suoi profili, ha una possibilità di accesso alla sua identità e via dicendo, e dati anche sostanzialmente sensibili che le persone caricano con troppa disinvoltura all'interno di questi strumenti. All'interno di questi strumenti che tra l'altro avevano pensato anch'essi a un certo punto di normalizzare questa relazione tra individui, cioè sostanzialmente l'identità è qualcosa che ha molte dimensioni. Già solo l'idea di carta d'identità è qualcosa di decisamente recente nella storia dell'umanità. Il riconoscersi però invece è qualcosa di connaturato all'umano. Il riconoscersi è il poter gestire autonomamente i gradi di apertura e di condivisione della propria intimità, identità. Già qualche tempo fa Facebook, diciamo il sistema Meta, la galassia Meta, Facebook, Instagram, avevano introdotto dei sistemi simili, avevano dei sistemi di tagging automatico, di tagging biometrico sulle loro piattaforme. Era stato poi tolto, mi sembra, nel 2021, e adesso pensano invece di reintrodurlo con funzioni antifrode per riconoscere per esempio volti di celebrità o di personaggi famosi utilizzati come per gli scam, per le truffe online e via dicendo. E questo ci rimanda anche al marketing positivo, nel senso che queste aziende, per esempio mi ricordo Clearview in alcune fasi della guerra in Ucraina, si era fatta una forte autopromozione dicendo: ma noi aiutiamo a riconoscere i cadaveri delle persone con il nostro riconoscimento facciale, possiamo anche capire se una persona si sta infiltrando oltre le linee nemiche e via dicendo. C'è tutta una dimensione, da un lato fortissima, di potenziale trasformazione antropologica, quindi di come ci si relaziona con gli altri. Pensiamo a integrare su strumenti di questo tipo ai visori, alle Google Lens, agli occhiali di Meta, Ray-Ban, Luxottica, via dicendo. E dall'altro appunto progressivamente cercano anche di dipingersi come dei buoni, che è un altro pezzo significativo.
Sì, certo, poi ovviamente la loro narrazione cambia all'occorrenza, perché Clearview AI, adesso mi è venuto in mente anche un altro caso rispetto a quello che dicevi tu, quando c'è stato l'assalto al Campidoglio, sul sito di Clearview AI veniva fuori proprio come esempio, come caso d'uso, quello della possibilità di utilizzare il sistema per riconoscere questi questi personaggi che avevano assaltato il Campidoglio, però è stata una cosa diciamo di poco tempo, nel senso che appunto, come abbiamo detto prima, le derive diciamo di destra del suo fondatore e anche delle persone che insomma la guidano sono particolarmente evidenti, per cui dopo averlo annunciato in un primo momento è stato questo caso d'uso è stato tolto dal sito e non è stato mai più nominato. Quindi diciamo sì, c'è una narrazione che poi in questo caso specifico era alquanto come dire superflua, nel senso che si sapeva abbastanza sin da subito chi fossero le persone che avevano assaltato il Campidoglio, si vedevano in milioni di video e quindi proprio, cioè, la narrazione dell'azienda era appigliamoci a questo caso e utilizziamolo come strumento di promozione, salvo poi appunto cambiare strategia e raccontare invece del fatto che si possono arrestare delle persone che commettono dei crimini particolari negli Stati Uniti grazie al loro sistema, ecco.
Andando verso la conclusione su appunto la diffusione orizzontale del riconoscimento biometrico, mi è venuto in mente un altro pezzettino, diciamo due pezzettini, sempre che riguardano invece diciamo quello che avviene a Gaza e che avviene attorno all'epicentro di questo genocidio. Penso a gruppi come Betar, altri gruppi del sionismo di estrema destra che stanno riconoscendo attraverso strumenti di riconoscimento facciale dai filmati online le persone presenti alle manifestazioni pro-Palestina, o al contrario altri gruppi che riconoscono criminali di guerra dell'esercito israeliano e dalle immagini appunto risalgono alle loro identità e aprono, diciamo, promuovono cause alla Corte Internazionale di Giustizia. Stiamo probabilmente entrando in un'epoca in cui i nostri corpi diventano dei dati facilmente accessibili. Questo non è particolarmente rassicurante.
Sì, sì, probabilmente il nostro futuro è questo, per chiudere proprio in bellezza. Però anche sulla base di quello che abbiamo trovato è effettivamente così, cioè l'offerta online è sconfinata e come tutte le tecnologie possono essere utilizzate in un modo o in un altro. Il riconoscimento facciale è particolarmente utilizzato di solito da persone che vogliono in qualche modo vietare, reprimere determinati comportamenti o l'insorgere di alcune situazioni. E quindi è di per sé una tecnologia autoritaria che inevitabilmente, se non in qualche modo normata ma anche attenzionata dal pubblico, dall'opinione pubblica, a breve sarà sicuramente parte della nostra quotidianità anche in casi di questo tipo che citavi tu. Fai conto che appunto noi abbiamo trovato anche dei servizi di cui non abbiamo detto il nome, però che permettevano il pagamento in criptovalute, quindi è proprio impossibile tracciare in questo caso gli utenti e quindi scoprire eventuali abusi, chiaramente.
Sì, pensiamo appunto a uno Shazam per i volti, sostanzialmente, così come dice: ho shazammato questo brano, ho shazammato questa persona. Senti, grazie mille come sempre Laura per le tue inchieste, per il tuo tempo, per la tua disponibilità e alla prossima.
Grazie mille a voi, ciao,
a buona giornata. Tra l'altro ricordiamoci appunto come recentemente anche Orban abbia dichiarato all'interno della sua stretta sui movimenti LGBTQ+, via dicendo, che utilizzerà strumenti di riconoscimento facciale per il monitoraggio delle persone e la loro sanzione di persone che si recano al Gay Pride, giusto per osservare come anche una tecnologia rispetto alla quale all'interno della normativa europea debbano essere, penso all'AI Act, debbano essere previsti determinati margini di rischio per poter essere utilizzata in tempo reale. Ebbene, questi livelli, questo discrimine del margine di rischio può essere molto facilmente bypassato dal fatto che è molto arbitraria la determinazione di che cosa sia un rischio elevato. Se per Orban è un rischio elevato che si diffonda l'ideologia LGBTQ+, ecco che può essere utilizzato. Allo stesso tempo c'è comunque l'escamotage della differita, perché se io un filmato, un fotogramma lo analizzo con 5 minuti di distanza, ecco che non è più tempo reale, ecco che non è più sorveglianza in tempo reale, basta introdurre una latenza.